Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Buongiorno Picozzi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come va? Come va?
Bene, bene, devo dire che la mia squadra numero 2 del cuore ha vinto anche ieri, quindi siamo proiettati verso la Serie A.
Di chi stai parlando? Il Monza?
Il Monza. Siamo proiettati verso la Serie A.
Ma che show. Da quando lavora per il Monza?
Ma l'hai mai detto pubblicamente? Cioè, qui da noi che lavori...
No, fa il calciatore nel Monza.
Vabbè, dillo, scusa, dillo. Anzi...
Il calciatore no, nel senso che mi occupo degli aspetti psichici, perché come tutti quelli che molti di quelli che ci ascoltano sanno, il fenomeno del mental coach, cioè della persona che ti indirizza, che aumenta la tua resilienza di fronte alle difficoltà, è una figura abbastanza conosciuta. Però un aspetto un pochino più ampio di psicologia è meno rappresentata. Tutti ti raccontano che nello sport la testa spesso conta più della tecnica o del fisico, però non... ecco, io, che io sappia, l'unica federazione al mondo che prevede, obbliga ogni squadra ad avere una struttura psicologica psichiatrica è il baseball americano.
Ma dai, guarda, non dirgli questi concetti a un tifoso del Napoli, perché la nostra squadra, la mia squadra, ha esattamente quel problema lì. Prende un gol, va in palla, Insigne sbaglia un rigore, la partita dopo gioca come se fosse un brocco, invece un campione.
Devo dire tra l'altro che fortissimo. Come tutto col tempo si è esasperato, perché tu hai allenatori che vengono messi in discussione dopo due partite bucate, vedi anche Fonseca alla Roma. Poi amici romanisti mi hanno detto che perdere il derby 3-0 con la Lazio è una ferita,
un'onta
che rimane,
che non si rimarge.
Però io sono d'accordo col fatto che la testa e l'atteggiamento psicologico, la capacità di reagire soprattutto agli eventi negativi per una squadra di calcio sia, cioè, possa proprio fare la differenza
per tutte le squadre. E poi mi è capitato anche di parlare di quanto possa essere importante l'influsso della mancanza di pubblico sul gioco. E tenete conto che in realtà quando un atleta scende su un campo di qualunque sport si tratti, entra in una sorta di ecosistema di cui anche i suoni e i rumori fanno parte.
Certo.
Per cui se io ti tolgo i suoni e i rumori è come se ti creassi disturbo.
Lì però è interessante, perché per alcuni calciatori il pubblico rappresenta uno sprone, una molla per fare meglio, per altri invece, questo mi piace molto, per altri è il contrario, magari giocano meglio in senza pubblico.
Sì.
No?
Allora
senza...
diciamo che generalmente il pubblico ti carica, il problema è che la carica del pubblico si trasforma in un aumento della foga agonistica, non necessariamente in un miglioramento delle prestazioni. Cioè tu sei più carico, ma non è che i passaggi, la precisione dei passaggi automaticamente aumenta.
La lucidità, quelle cose.
Certo, qui arrivi molto più velocemente, sei più reattivo, ma non è detto poi che la tua reattività si trasformi in... comunque la mancanza di stimoli, adesso secondo me, non so se avete visto anche le partite, è più facile per il basket perché è uno sport più al chiuso, per cui nella NBA che cosa hanno fatto? Al posto degli spettatori hanno piazzato dei monitor a cristalli liquidi, per cui ogni posto c'è una faccia. Una faccia che interagisce, perché poi da casa propria vede la partita, per cui, però naturalmente queste sono cose impossibili.
E c'è anche la faccia che urla arbitro cornuto, perché sì, vogliono proprio ricreare quello che...
Ma non c'è nel basket il grido arbitro cornuto.
Però naturalmente, come anche nel calcio, hanno aggiunto, per chi come noi fruisce da casa di partite, hanno aggiunto gli effetti sonori.
Come noi, Tony, come noi, cioè a te Tony, che fruiamo da casa, che guardiamo le partite.
Senti, ma da quanto tieni il Monza? Da quando lavori per loro? Prima non lo tenevi per niente,
sei un prezzolato,
sei venduto, sei brutto.
Senti, chiedono come lo curi Balotelli, ma lo incontri, ci
lo
parli
incontro,
personalmente?
Diciamo che tutto sommato sta facendo il suo percorso, perché sei infortunato dopo la prima partita, lo vedo molto carico, molto motivato. D'altra parte chi comanda gli ha anche detto in maniera molto chiara, guarda che hai 30 anni, questa è l'ultima occasione, per cui...
Ma tu puoi dirle queste cose?
Sì, sono uscite pubblicamente. Cioè,
vabbè.
Pensa che scoop, Picozzi, il criminologo Massimo Picozzi, menato da Mario Balotelli. Se non ti fai troppo male, spero accada, perché così facciamo 2-3 puntate su sta roba, facciamo un piccolo ascolto.
Sì, dopodiché finiamo esattamente, la nostra professione finisce quel giorno lì, per cui uno diventa il cacciatore. D'altra parte, quello si vocifera, sia accaduto tra il Papu Gomez e l'allenatore dell'Atalanta, che ci sia stato uno scontro molto acceso in cui poi... naturalmente il giocatore è stato invitato a partire a salutare l'Atalanta.
Vabbè. Senti, ma di cosa parliamo oggi?
Ma parliamo di veleni, che non c'entra assolutamente. Anche se pensando che non abbiamo mai approfondito la storia di Tonia o Tania Harding, non so se la ricorderete, ricordate?
La patinatrice?
Yes.
Certo, c'è un film bellissimo.
Per cui la buona Tonia alla fin fine non ha utilizzato il veleno, c'entra sicuramente il discorso dello sport, perché a questo punto l'unico modo per lei per vincere, o almeno avere la certezza di vincere, era quella di eliminare la concorrenza.
Ma sai che io in quella storia lì non ho mai capito se poi lei c'entrasse del tutto o fosse soltanto opera del suo fidanzato.
Ma a questo punto meriterà una puntata.
Okay.
Quindi ci facciamo una puntata.
Guarda che è anche Night Stalker da aggiungere.
Sì,
eh?
sì, me lo scrivi. Ricordo.
Pigò, scrivi.
Scrivo. Vabbè. I desideri sono ordini.
Allora, pronti per la prima parte.
Sentiamo subito la scheda, così ci introduce.
Vabbè, assolutamente.
Ci sono un paio di cose che succedono appunto nel 1675.
Yes.
Ci sono un paio di cose che succedono nel 1675 di cui ancora oggi si conserva traccia. Per prima cosa si celebra l'invenzione di Peter Heinlein, quella dell'orologio da tasca, il primo orologio portatile. Nato come fabbro a Norimberga, Heinlein, a 25 anni, si ritrova coinvolto in una rissa in cui un collega finisce per perdere la vita. Il nostro fabbro e futuro orologiaio è costretto così a fuggire e a chiedere asilo in un monastero francescano. Lì passerà i successivi 4 anni prima di poter tornare alla società civile e conquistarsi la fama di uno dei più bravi artigiani della città. Il secondo accadimento del 1675 è in qualche modo legato al primo, perché proprio in quell'anno viene inaugurato l'Osservatorio Reale di Greenwich. È Carlo II a tenerlo a battesimo e il primo che nomina capo della struttura è John Flamsteed, cui il re affida un compito preciso: quello di applicarsi con massima cura e diligenza al rettificare le tavole dei moti dei cieli e le posizioni delle stelle fisse, affinché scopra la tanto desiderata longitudine dei luoghi per il perfezionamento dell'arte della navigazione. Ma il 1675 è anche un anno di svolta in una delle storie criminali più incredibili di sempre. La storia di Catherine Monvoisin, meglio nota come La Voisin, che in italiano significa la vicina. Sicuramente avvelenatrice, forse dedita alle pratiche occulte, sta di fatto che le si attribuiscono un migliaio di vittime e qualcuno parla addirittura di 2500. Ma partiamo dall'inizio, dalla nascita di Catherine, avvenuta nel 1640 in una famiglia molto povera. Nata Desailles, sposa giovanissima Antoine Monvoisin, un buon uomo del tutto privo di ambizione. Lei, Catherine, è di tutt'altra pasta, capace di caricarsi sulle spalle madre, marito e anche la di lui figlia, Marguerite, frutto di un precedente matrimonio.
Black Magic Woman.
Ti è piaciuto come suonavo la chitarra?
Eri bravo qua.
Bravo, molto bravo.
Carlo Santana.
Si chiamare Santana.
Con la voce di un semisconosciuto, non è proprio famosissimo. Greg Rowley si chiamava questo vocalist, si chiama perché è ancora vivente, che appunto prestava la voce, visto che Santana, bravissima, suona la chitarra, però cantare è poca roba. Qualche volta ha cantato, credo,
sì.
Però insomma non è proprio...
Diciamo che comunque la sua chitarra bastava. Cioè,
Faceva cantare quella.
Faceva cantare quella.
Tra l'altro lui non è un performer eccezionale, è il suono che riesce a produrre. Cioè dal punto di vista tecnico non è annoverato tra quelli super veloci, eccetera, però ha un suono che ha solo lui. Perché è quello che fa la differenza, Picozzi. Non è tanto la tecnica, ma la tua cifra stilistica.
E come la fa suonare.
Stavo pensando che un paragone calzante potrebbe essere anche quello di David Gilmour, che non è che abbia una tecnica, però è riconoscibilissimo.
Esatto. Come Miles quando suona la tromba, mette una nota e tu dici Miles Davis, è lui, la suona solo lui così.
Come Comollo quando
sbaglia...
No, quando fa le serate.
Niente, non c'è niente.
Cioè il fuori tempo di Comollo, lo sa fare solo lui.
Senti Picozzi, riassumiamo.
Ditemi qualcosa di questo Peter Heinlein. Cioè, voi che siete amanti degli orologi, poi abbiamo trovato anche l'ennesimo parallelo tra CSI Milano e gli orologi.
Finalmente.
Tutto parte con un omicidio, quindi anche qui con una rissa in cui il nostro povero artigiano di Norimberga, fabbro in realtà, anche perché per fabbricare orologi bisogna avere una grandissima manualità, cioè tutte le rotelle, gli ingranaggi erano tutti poi...
tutte le rotelle a posto.
Eh sì, anche perché si partiva dall'orologio della cattedrale e si è
passati alla cipolla, quello di Praga dove escono i pupazzini.
Sì, perché in effetti un orologio della cattedrale non ha bisogno per forza di la lente di ingrandimento.
No, direi proprio di no. Per cui certo. Questo signor Eileen, e siamo appunto nel 1675 con questa storia incredibile, la Voisin e questa megera, passata
megera. Infatti Black Magic Woman l'abbiamo messa apposta. Senti, ancora sugli orologi, lasciami dire una cosa, prego. Noi siamo un po' intrippatini eccetera, però moltissime persone, per esempio, alcune persone non conoscono la differenza tra un orologio al quarzo e un orologio meccanico, no? Che mm-hmm. può essere a carica manuale o automatico. È una differenza clamorosa, perché è come avere il motore artigianale di un'auto sportiva versus invece una macina che è
elettrica.
È elettronica. Certo. No? Quindi c'è l'orologio, farlo muovere senza l'ausilio di una batteria che produce energia è una roba di una difficoltà pazzesca. Cioè, per quello che poi, infatti, poi si finisce sugli orologi cosiddetti complicati. Quelli che sono fatti in modo tale che tengono conto tipo degli anni, dei calendari, delle fasi lunari. Orologi che magari per produrne uno ci mettono, so, un anno, e che poi quando arrivano sul mercato costano delle cifre spropositate. Però è importante sapere che un orologio meccanico è più prestigioso perché è più difficile realizzarlo.
Beh, per esempio il mio
costruirlo.
È il quarzo.
Tu hai un, sì, il tuo è a quarzo. Il tuo è a carica manuale.
È manuale, sì.
Fantastico. Vabbè, scusa, mi sono un po'. Ci siamo un
no,
po'.
No, no, assolutamente. Stavo pensando che poi.
Crogiolati.
Beh, ma devo dire che comunque, a parte il fatto che abbiamo detto si comincia con un delitto la storia degli orologi, poi l'orologio per me è legato a un disturbo ossessivo compulsivo.
Grazie, Massimo.
Inevitabilmente. bisogna essere puntigliosi. Ma ci sono orologi strepitosi in cui hai la misurazione di talmente tante cose che in realtà non ce la fai a stare lì a vedere dalle fasi lunari al 2012, quando la Terra doveva scomparire. Comunque,
Gran complication.
Yes. Torniamo alla nostra La Voisin, che nasce appunto che nella seconda metà del 600 e a un certo punto ha una dote straordinaria, che è quella della profiler. Secondo me è stata una delle prime profiler al mondo, cioè con la scusa di leggere la mano, di fare i tarocchi, di vedere una sfera di cristallo, in realtà scorgeva ogni segno, ogni segnale sul volto delle persone che cercavano da lei una rassicurazione sul futuro, e lei era abilissima a leggere queste cose. A 9 anni era in giro per le strade di Parigi a leggere la mano, dopo essersi sposata con un uomo di nessuna ambizione, come abbiamo sentito nella scheda, si carica sulle spalle tutti, e la sua prima idea è quella di aprire una sorta di studio di chiaroveggente, ma è anche molto scaltro negli affari, per cui seleziona la clientela, da lei vanno soltanto mezza corte di Luigi XIV, passato la storia come il re sole. Quindi quando non può più, perché pensate, nella sua nuova abitazione con marito e figliastra, la mattina quando si alzava aveva già fuori la coda di persone che volevano sapere da lei come comportarsi per il futuro, e lei dava, a un certo punto ha cominciato a selezionare in base al reddito.
Giusto. Al reddito
dei postulanti.
Come lo calcolavano all'epoca il reddito? Non era molto facile, non c'era l'agenzia di entrate.
Siccome stiamo parlando di aristocratici, in numero di castelli e terreni,
esatto.
Cui,
i possedimenti. Oggi una storia strana.
Tutto ok su 105 è il nome di un programma.
Tutto bene a 105. Sì.
Massimo.
Il programma di Andy e Alessandro, giusto?
Sì. Allora, abbiamo sentito nella scheda che vengono attribuiti alla Voisin anche fino a 2500 omicidi.
Usti.
Che mi sembra francamente un numero un po' elevato, anche perché dovete sapere che dietro questa figura c'è una sorta di mitologia, perché non soltanto la donna avvelenava e quindi preparava pozioni, quasi tutte a base di arsenico, perché tenete conto che all'epoca, siamo nella seconda metà del 600, non è che gli speziali o i farmacisti dovessero tenere contabilità e comunque chiedere la carta d'identità di chi acquistava. E poi l'arsenico era anche non soltanto nel veleno per topi, ma era soprattutto anche la base per molti cosmetici, quindi francamente era facile da trovare, da maneggiare. E la donna, la Voisin, appunto comincia come Megera veggente.
Megera, a me è una parola che fa impazzire, la Megera.
A lui piace Megera.
Ma sì, ma a me piace molto, la anche
fattucchiera.
Perché fattucchiera. Mi ricorda tanto la
Amelia.
No, la strega di Biancaneve e Sette Nani.
Ah no, a me ricorda invece Amelia, la strega del Vesuvio. Ricordate quella
che Topolino. La strega che ammalia.
Quella che, esatto, che contendeva a Zio Paperone la numero uno, sì, giusto, la monetina, no?
Vedo che comunque ogni tanto i neuroni si liberano lasciando notizie.
I neuroni, i neuroni incrostati.
Questo è un dato comunque importante di Amelia.
Sì, certo.
No, per me veniva in mente proprio la strega di Biancaneve.
Vabbè, certo,
storta,
certo.
Brutta,
forse è la strega per antonomasia,
sì,
quella,
sì,
no?
Sì, sì, sì. Bisogna vedere se fa più paura quando è in questa veste grottesca di Megera o quando invece si trasforma in un'algida aristocratica.
Bella donna.
Per cui.
Dire, tra le mie paure, non so voi, ma la strega non è mai stata una cosa che mi spaventava, no? Fin da bambino. Non ho mai avuto questa...
Beh sì, no. A me le mani ossute della strega, le mani nodose, di Hansel nodose. E Gretel mi...
Le mani nodose della strega.
Della strega.
Sì, bisogna vedere però se è più le mani nodose della strega o il fatto che
le
poi
unghie.
Hansel, non mi ricordo più chi, Hansel è maschio.
Sì,
Gretel.
Hansel è maschio.
Utilizzava l'ossicino di pollo da passare in modo che la strega cattiva palpasse l'ossicino e desumesse che i bambini...
Che era troppo magro, non era pronto.
Pronto per essere pappato, certo.
No, io sono invece convinto che l'immagine che mette paura a tutti, anche ai bambini, soprattutto ai bambini, sia quella del clown, del pagliaccio.
Beh sì, fa più paura il pagliaccio, sì.
Anche perché evidentemente Stephen King ci ha costruito sopra It. Comunque, tornando alla Vosena, si parla di così tanti omicidi, appunto perché lei avvelenava, ma poi perché a un certo punto è entrata in una cornice in cui si parlava di messe nere e sacrifici umani. E qui... dovrebbero essere questo conteggio a portare sul numero delle vittime a centinaia e centinaia. Devo dire che reggere adesso il resoconto di una messa nera, al di là dell'aspetto un po' truculento dove i sacrificati erano sempre bimbi, cosa che per me non è assolutamente realistica, ma ad esempio una delle condizioni della messa nera ai tempi della Voisin era quella di un prete che leggesse la messa al contrario. E questa cosa la trovo assolutamente deficiente. Per quale motivo leggere al contrario una cosa debba poi suscitare chissà quali echi satanici?
Ma cosa dire al contrario? Girato con alle spalle verso i fedeli?
No,
o
no, no, no,
con la testa a terra e i piedi? O...
No, no, era proprio il testo che era, sì, sì, che era composto. Adesso potresti dirmi, ma lettera per lettera o parola per parola?
Esatto, partiva dall'ultima parola o...
Non lo so, comunque sta di fatto che le dame che cominciano a frequentare la casa della Voisin in attesa di, si diceva all'epoca, non sapevano di camminare su prati sotto i quali venivano sepolti i corpi dei sacrificati.
Quindi è un camposanto non,
sì,
non sacro.
Però tenete conto che se lei ha sistemato 2500 persone,
porca miseria,
in realtà non c'era centimetro libero.
Cioè.
Per cui ci credo poco.
Ma infatti. Vogliamo andare con la seconda parte della scheda?
Sì, anche perché alla Voisin ormai non bastava più prescrivere rimedi.
Assolutamente.
Non bastava più.
Che gioco?
Alla Voisin ormai non bastava più prescrivere rimedi per rendere gli uomini più prestanti o pozioni per farli cadere innamorati ai piedi della madamigella di turno. I veleni erano diventati la sua specialità, la merce che vendeva a prezzi salatissimi a una clientela che pareva inesauribile. In Francia, come pure in Italia, era scoppiata quella che tutti chiamavano la frenesia dei veleni, un modo elegante per definire la moda di affrontare relazioni e rapporti sgraditi. Qualche goccia, un poco di polvere discreta ed ecco risolto il problema in modo pulito e sicuro. Ecco perciò prosperare generazioni di farmacisti compiacenti, capaci di preparare composti letali ma anche antidoti efficaci nel malaugurato caso ci si trovasse dall'altra parte della barricata. Un'offerta duttile, potremmo definirla a su misura, perché nel caso di un giovane che volesse affrettare la morte del congiunto per ereditarne le fortune, meglio ricorrere a qualcosa d'azione lenta e progressiva per non suscitare sospetti. Se invece occorreva sistemare un concorrente in affari prima che fosse troppo tardi, ci voleva qualcosa di assolutamente rapido. Uno dei compiti più impegnativi per i farmacisti era quello di trovare composti che non avessero sapore né odore, in modo da poter essere sciolti in cibo o bevande. Ma non mancavano le camicie lavate nell'arsenico o polveri velenose con cui venivano cosparsi gli animali domestici. Bastava accarezzarli o meglio ancora stringerli al petto e il gioco era fatto.
Ne esistevano poi figure a metà strada tra gli assassini e i farmacisti, come le streghe, donne che acquistavano, fabbricavano veleni per poi venderli accompagnati da consigli e aiuti pratici.
C'è un bel messaggio, Picozzi, che dice: le messe nere, quelle al contrario, avevano solo un piccolo problema. Iniziavano con la messa è finita, andate in pace. La chiesa si svuotava e non riuscivano mai.
Scusalo, Picozzi.
Sì, sì, restavano giusto quei quattro adepti, sì, che sono sciagurati, che in realtà sonnecchiavano durante la messa. Ma devo dirvi che, peraltro, la Boisin è un personaggio, secondo me, eccezionale, non tanto per quello che ha fatto, ma proprio per il management, cioè l'imprenditoria che ha messo in piedi. Perché pensate addirittura che quando veniva da lei qualcuno chiedendo pozioni più o meno benefiche, lei...
Benefiche, cioè velenose.
Lei la prima tranche mandava via una roba di poco effetto.
Cioè faceva come nelle vaccinazioni, c'era cioè bisogno del richiamo.
Aveva bisogno del richiamo, ma fidelizzava. Per cui le prime proposte erano veramente una schifezza inaudita, nel senso che erano un estratto di pipistrello, insieme a un altro animale, mi pare il tasso, sì, insieme agli estratti della cantaride con un po' di sperma.
Di quale animale?
Umano.
Umano.
Beh, oddio, francamente non so se poi lei, cioè, lo spacciava per umano.
Sì.
Quindi tenete conto, peraltro, di quanto possa essere simbolico e allusivo, cioè mettere insieme animali comunque che incutevano timore con il seme della vita, con piante che potevano dare comunque un eccitamento. Messo tutto insieme, il risultato però qual era? Che la vittima che assumeva questo composto non faceva neanche basta, non gli succedeva assolutamente nulla. Eventualmente magari un po' di mal di testa, un po' di mal di pancia, un po' di nausea, per cui alla fin fine le persone si convincevano che ciò che avevano portato a casa era efficace, ma il dosaggio era troppo basso, per cui lei riusciva a fidelizzare, quindi ad agganciarle per una seconda dose.
Hai capito, come esperta di marketing.
Assolutamente, anche perché poi a un certo punto, con questo fatto del veleno e della diffusione del veleno, lei ha cominciato a aprire succursali negli altri paesi europei. Lei francese ha cominciato a vendere per corrispondenza, cioè riceveva delle lettere, delle commesse di una fiala, un'ampolla, lei ordinava ai suoi di trovare gli ingredienti e poi spediva l'ampolla, il flaconcino a destinatario.
Pensate, per corrispondenza, la prima azienda si chiamava Amazon.
Amazon, perché ammazzava la gente. Bravo,
senza la N.
Bravo Tony.
Bravo Amazon.
Vai, Tony. Un caro saluto.
Diciamo che con questo c'è Amazon, si sarà grata di questo accostamento,
sì,
di marketing, ma però era assolutamente così. Magari non utilizzava corrieri, tutto sommato, non per via postale, proprio letteralmente dei corrieri che si presentavano all'epoca, stiamo parlando del 600, c'erano le stazioni di cambio cavalli, quindi
certo,
tutto era assolutamente perfetto. Oltretutto c'era anche una grande discrezione, perché nel momento in cui il corriere riceveva un ordine e te la consegnava esattamente nelle tue mani, non c'era il rischio che il veleno venisse intercettato.
Poi impacco anonimo, impacco anonimo, certo,
assolutamente.
Certo,
certo. Bastava il nome del mittente per, certo, riuscire a capire di che cosa si parlava.
Pensate che organizzazione.
Sì, devo dire che come al solito, la Boisin comincerà a essere un problema nel momento in cui si scoprirà che i suoi clienti non erano gente semplice, proletario, piccolo borghese, bensì la corte del Re Sole. A questo punto i guadagni erano decisamente aumentati, ma il rischio di inimicarsi qualcuno di potente, cosa che ovviamente puntualmente accadrà con la Boisin.
Perché lei era super parte, vendeva tutti, sia da una parte che dall'altra.
Basta che cacciassero grano.
E quindi non c'era problema.
Basta che cacciassero grano, ma a un certo punto, lo sentiremo, non basta più avvelenare, ci vuole qualcosa di più. Le messe nere venivano ordinate su commissione, perché l'esito di sacrificare al demonio poteva portarti a un beneficio, cioè al fatto che i tuoi desideri di morte, di eliminazione di qualche parente, familiare o nemico venissero esauditi. Quindi la messa nera era una sorta di biglietto di a tu in più per riuscire a ottenere i propri scopi.
Ci fermiamo qui e tra poco ritorneremo con la terza parte di CSI Milano.
CSI Milano,
Siamo alla terza e ultima parte della
sì,
nostra storia.
Devo dirvi che naturalmente la nostra La Voisin, cioè la nostra Voisin, era in buona compagnia, perché per Parigi c'era una bella concorrenza di chiromanti, chiaroveggenti, megere, fornitrici di veleni, di messe nere, e tutte con un soprannome. C'era la Filastre, la Chéron, la Bosse e la Vigoureux. Per cui erano tutte amiche o consorziate, naturalmente, quando non ce la facevano più a gestire i clienti passavano alla concorrenza o comunque a un consorzio di avvelenatrici. E succede però a un certo punto che una di queste, la Vigoureux, invita suo marito, invita un personaggio per una cena, e la donna si lascia andare con un'amica e comincia a commentare a voce alta che ancora due o tre avvelenamenti e ci si poteva ritirare in pensione, non contando il fatto appunto che da ubriache parlano a voce troppo alta. L'invitato, l'ospite, sente appunto questi discorsi e si presenta al primo distretto di polizia denunciando, e da qui nasce un'indagine che scoperchia un mondo incredibile e mette in crisi la corte di Luigi XIV. Naturalmente la corte di Luigi XIV, dà ordine che tutto venga gestito nel totale silenzio da una corte fatta apposta, che si chiama Camera Ardente. Non so se poi la Camera Ardente diventerà...
Prende il nome da lì.
In realtà era una dei locali estremamente scuri, con drappi neri tutto intorno, illuminata da centinaia di candele, per quello viene definita Camera Ardente. Lì si compiono processi sommari e praticamente la gran parte della nobiltà di Luigi XIV finisce per essere condannata, certamente la media e piccola nobiltà, perché i grandi nobili, tranne una persona, che è poi l'amante del Re Sole, che era Madame de Montespan, che era la favorita del re, con cui il re aveva avuto anche dei figli, che naturalmente viene coinvolta. Anzi, è la figlia della Voisin che dice: io a un certo punto da bambina mi spaventavo per questi rituali che vedevo, per queste messe nere che venivano celebrate all'interno del parco della mia casa. Poi però in realtà ci ha fatto un pochino l'abitudine. La grande curiosità di questa ragazza era riconoscere tra i partecipanti alla messe nere qualcuno di famoso, e a questa donna sembra proprio di riconoscere anche la favorita del...
Va bene, siamo pronti con la terza e ultima parte della scheda. Mi stavo chiedendo alla Voisin chi ha contribuito a condannarla.
Il contributo a condannare la Voisin ce lo mette la figliastra Marguerite, la quale dichiara di aver assistito a riti e messe sataniche fin da quando era piccola. Le capitava d'essere svegliata in piena notte da suoni e voci che provenivano dal padiglione in fondo al giardino della casa dove abitava. Spaventata e insieme incuriosita, si nascondeva dietro ai cespugli, osservando scene di sangue e sacrifici che la lasciavano turbata. Quando poi era cresciuta, il suo interesse era cambiato, perché conosceva le dame che partecipavano e voleva vederle all'opera di persona. In questo modo aveva scoperto che tra loro si nascondeva la favorita del re, Madame de Montespan, che partecipava per un suo fine del tutto comprensibile. Dopo aver brigato per soppiantare la precedente rivale, temeva di essere a sua volta sostituita da una donna più giovane. Per questo aveva prima commissionato alla Voisin una pozione magica, per passare a una richiesta più temeraria, che la megera le dedicasse un rito occulto tutto per lei. Davanti ai verbali delle confessioni e delle testimonianze, il re si preoccupò, e non poco. Il rischio che il suo nome finisse coinvolto nello scandalo era alto, e allora ordinò che le parti più compromettenti degli atti fossero bruciate e che le attività di indagine si prendessero una buona pausa. Così facendo, permise a molti colpevoli di fuggire in terra straniera e scampare a una morte certa dopo torture terribili.
Urca.
Qui, come spesso accade in altri racconti del Rinascimento, del basso Medioevo, quando poi i nobili, le vicende, gli scandali dei veleni, come appunto è stato questo di La Voisin, arrivano troppo vicino al re e a chi conta, ecco che naturalmente tutto viene insabbiato. E in questo caso al capo della polizia prima gli viene detto di procedere con assoluta determinazione. Poi però, quando si arriva all'amante del re, il buon Luigi XIV, fermatevi, il capo della polizia diceva: se ci fermiamo adesso, però facciamo in modo che molti dei responsabili e dei partecipanti a questa follia collettiva possa scappare e non tornare mai più. E Ray dice: va bene, lasciamo perdere lo stesso. E quelli che rimangono naturalmente poi sono le chiromantiche, chiaroveggenti avvelenatrici come la Voisin e come le sue sodali, che vengono naturalmente chi bruciato, chi giustiziato. C'è però un resoconto che vorrei leggervi di ciò che accade alla Voisin, firmato all'epoca da una certa Madame de Sévigné, che aveva anche raccontato l'esecuzione di un'altra celebre assassina dell'epoca, che era la marchesa di Benvilliers. E la Madame de Sévigné racconta proprio le ultime ore della Voisin, dice in una lettera che indirizza a sua figlia, e dice questo: alla vigilia la Voisin mangiò e bevve con le guardie, intonò canzonette allegre.
Così.
Le dissero che avrebbe le dissero che avrebbe fatto meglio a pensare a Dio, e invece di quelle canzonacce dire un Ave Maris Stella o un Salve. Obbedì, ma solo per mettere in ridicolo quelle preghiere. Poi ci dormì su. Rifiutò il confessore, alle 5 del mattino la incatenarono, la fecero salire sulla carretta con una torcia in mano, vestita di bianco. Accesa in volto, respinse violentemente confessore e crocefisso. A Notre Dame non volle assolutamente pronunciare l'onorevole ammenda in pace de greve. In place de greve si oppose con tutte le sue forze a coloro che volevano farla scendere dalla carretta. Venne tirata a forza e messa sul rogo, seduta e legata ai ceppi, venne ricoperta di paglia. Levò grandi proteste, respinse la paglia con calci 5 o 6 volte, ma alla fine si alzarono le fiamme e la si perdette di vista. E poi qui naturalmente chiude Madame de Sévigné con una nota, secondo me, di umorismo patibolare, per cui la si perse di vista, adesso le sue ceneri vagano nell'aria. E questa è la fine della Voisin e di tutta quella che è passata alla storia in Francia come la congiura appunto dei veleni. Il veleno è ancora ragionevolmente di moda. L'ultimo caso in Italia che mi ricordo è quello di una ragazza che fu avvelenata con una minestra all'arsenico, ma si sospettò della coinquilina della ragazza che viveva con lei, ma tutto finì con un'insufficienza di prove. E quindi direi, ora, certo, c'è sempre il caso più recente di Litvinenko e del Polonio.
Esatto, stavo pensando anche nello spionaggio ancora,
sì,
no, viene usato.
Però devo dire che il materiale radioattivo è qualcosa di un pochino più... Sì, però direi che il concetto...
Rientra, esatto, sì, nello stesso settore criminale.
Soprattutto
diciamo,
quello di utilizzo di sostanze che abbiano il loro effetto lentamente e per questo siano difficili da scoprire. Tenete conto che secolo scorso, quando poi è stato inventato questo apparecchio di laboratorio che si chiama gas cromatografo, tu basta che metti un campione della sostanza, un estratto di quello che trovi all'autopsia nello stomaco, per avere una risposta sulla sostanza in un nanosecondo. All'epoca della Voisin, non so nemmeno se era già passato il test di March, che era il primo test sulla rilevazione dell'arsenico. Significava prendere un pizzichino della sostanza, della polvere, del residuo gastrico, bruciarlo e annusarlo. Questo era il sistema.
Questo era il test.
Porca
miseria.
Va bene.
Grazie Massimo Picozzi.
Grazie Max. Grazie. Salutaci Balotelli, mi raccomando.
A martedì
prossimo.
Sarà fatto
con affetto.
Ciao.
Arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.